Allora, buongiorno a voi che siete intervenuti fisicamente, che è un titolo di merito che consentirà al forum di rilasciare alla fine diplomi per la pazienza fisica dimostrata, ma anche coloro che attraverso sistemi di registrazione e streaming ci ascoltano, diciamo, in altro modo e ci ascolteranno in altro modo, perché da qualche anno queste interviste fatte al forum, che hanno una loro, tra virgolette, neutralità rispetto al conflitto dei soggetti che si manifesta in una fiera, dove bisogna cercare di mostrare il meglio delle cose, e noi ci manteniamo in questo ambito un diritto di critica, un diritto di valutazione, se non altro, in capo in questi giorni a tutti i soggetti che sono di fronte a questo tema, che è anche il tema quest'anno di Forum PA, non sprecare la crisi. La crisi non è un processo che si contempla, ma è un processo che si vive, a volte lo si subisce anche, a volte se ne è puniti, ma a volte offre lezioni di metodo, di merito, per modificare, per cambiare, per guardare oltre, per ristrutturare, per riorganizzarsi. Questo vale nel pubblico e vale nel privato. In queste tre giornate, questo spazio di interviste a scena aperta affronta il problema, l'abbiamo chiamato il nodo della rappresentazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire come il tema della crisi è percepito, letto, raccontato, e in qualche modo anche dal quadro relazionale che ne nasce. E non parlo di relazioni pubbliche, parlo di relazioni operative, di relazioni organizzative, di modo di lavorare. Questa rappresentazione permette appunto di non contemplare il processo, ma di gestire in qualche modo il suo superamento. Lo facciamo con i soggetti che hanno delle responsabilità reali, imprenditori, gli abbiamo detto interessi impresa diretta, cioè imprenditori che in proprio affrontano i mercati, con sindaci e responsabili di amministrazioni che hanno il territorio soprattutto e il cittadino davanti agli occhi, e cioè che non lanciano messaggi nell'etere, ma che hanno il riscontro della piazza della loro città a dire se attorno allo sforzo di gestire le difficoltà del tempo che stiamo vivendo, il cittadino, l'utente confida, esprime consenso o no. E infine anche i nuovi manager della pubblica amministrazione, che è il tema più delicato, perché come alcuni miei amici storici della pubblica amministrazione che girano in questo forum sanno, sul management della pubblica amministrazione pesa, ne parlo perché lo sono stato, un grande punto di domanda: se sono classe dirigente. Che vuol dire classe dirigente? Vuol dire assumere la responsabilità non solo dei processi istruttori, ma anche delle conseguenze del proprio operato. Su questo, naturalmente, chi è manager della pubblica amministrazione dirà sempre sì, io sono capace di essere autonomo, di prendere decisioni e di assumermi le responsabilità, ma è il sistema nel suo complesso che fa valutare se un manager della pubblica amministrazione è classe dirigente o no. Lo dice la storia, non lo puoi dire da te. E intanto lo dice il cittadino, perché il cittadino capisce se ha davanti qualcuno che in qualche modo si assume la responsabilità delle proprie decisioni e dei propri comportamenti. Queste sono, diciamo, la ricognizione che noi compiamo in questi tre giorni, e in qualche modo anche per ragioni un pochino, diciamo, di controtendenza rispetto all'andamento del salone, in cui prevale il momento politico, amministrativo, burocratico, noi cominciamo invece con due brillanti imprenditori. Cioè, in un paese moderno, quando si parla di sistema paese, di solito questa è l'espressione, si intende un paese in cui le istituzioni e le imprese sono capaci di dialogare, trovare sinergie, confrontarsi, magari anche litigare, ma sostanzialmente trovare punti di connessione e di comprensione reciproca, perché comune è l'obiettivo. Qual è? Superare le difficoltà, affrontare il futuro, garantire il cittadino. Sistema paese dappertutto vuol dire questo. Se l'impresa è dissociata, è negativa rispetto al quadro politico-istituzionale, c'è qualcosa che non va. se il sistema politico istituzionale non è capace di dialogare con l'impresa, hai due volte, c'è qualcosa che non va. Noi da qui cominciamo a ragionare sulla crisi con due imprenditori. Non comincio per ordine alfabetico, ma per ovvia cavalleria con Marina Salomon, a cui mi lega un'antica conoscenza, antica non lo si può dire per una giovane signora, ma insomma con una conoscenza datata, diciamo, dovuta a cose nobili, a cause ambientali che abbiamo insieme convissuto, che dai siti dove si riportano anche i cenni biografici, virgolette, è una donna che è riuscita a coniugare realizzazione professionale, famiglia e impegno civile. Chiuse le virgolette, ammappate. Ha fondato Altana, tra le maggiori aziende europee di abbigliamento per donne e bambino, ha assunto insieme al padre il controllo di Doxa, la maggiore società italiana del settore delle ricerche di mercato, è sposata con un imprenditore, ha 4 bambini, tra, qui dice 1 e 8 anni, ho l'impressione che siano cresciuti dal sito.
Non l'ho aggiornato, sì.
Nel frattempo i siti restano, i bambini crescono. Ha fatto parte di una giunta comunale importante, quella guidata a Venezia dal sindaco Cacciari, si è occupata della gestione di associazioni non profit, tra cui, sempre il sito non aggiornato, cita WWF, Salus Pueri e Gruppo Abele. Probabilmente c'è un post-scriptum, ma questo forum PA incentiverà Marina a aggiornare la sua biografia. Gianluigi Angelantoni è perugino, anzi, di adozione, è nato a Todi, è sposato e ha una figlia, a meno che il sito a sua volta non si sia rimasto aggiornatissimo. Ha iniziato la sua attività l'anno in cui a me è toccato andare a Firenze a fare l'Angelo del Fango, quindi il 66, e in un'azienda paterna fondata nel 32, dal 77 amministratore delegato della Angelantoni Industrie SpA. Il quadro delle controllate è vasto e non ve lo risparmio, ma è importante invece capire che opera sui temi della sostenibilità, dell'ecocompatibilità e dei, diciamo, anche qui per brevità il sito dice qualità, immagino qualità nell'ambito della tecnologia. È stato membro di giunta di Confindustria negli anni passati, è presidente di Progetto Qualità 2000 a Roma, membro onorario di Qua e Là e presidente dell'Associazione di Imprenditori della Media Valle del Tevere, ancora. Anche questo il sito dice le bugie. Dice vicepresidente del Kyoto Club da maggio 2009, questo non può, è fondatore e consigliere di Planet Life Economy Foundation. Insomma, ne avete capito abbastanza per capire che sono, come si dice, imprenditori, capitani coraggiosi, non solo rispetto alla propria impresa, ma anche allo sguardo che hanno sui temi del mondo. E noi dai temi del mondo cominciamo, e cioè cominciamo, come da questo piccolo ricapitolazione che vedete alle mie spalle, con l'iter della crisi. Allora, la prima domanda che vi faccio, vi propongo anche risposte un po', tra virgolette, Marina abituata, ma insomma risposte radiofoniche, insomma, di una certa speditezza. La prima cosa che colpisce in questo periodo, per un po' ha colpito, mi permetto di dire, una certa riluttanza del sistema a riconoscere i tratti della crisi. Però questa cosa, diciamo, soprattutto chi ha fatto un po' il mio mestiere, la capisce anche. Perché quando c'è crisi prevale anche, insomma, un senso di responsabilità nella rassicurazione del cittadino. Quindi da una parte chi governa ha il dovere anche di non gettare allarmismo, dall'altra parte chi si oppone avrebbe il dovere non solo di annunciare una cosa già annunciata, ma di fare proposte, che sono cose non semplicissime. Responsabilizzare dal punto di vista del governo e fare proposte dal punto di vista dell'opposizione sono sistemi maturi. Contemplare la crisi e mettersi a gridare che c'è la crisi non serve e ci tagliani negativamente, e quindi c'è una rappresentazione a volte non conforme esattamente alla realtà. Siccome però il processo è in atto da un pezzo, adesso la il cittadino mi pare più disorientato rispetto al fatto che qualcuno dice la crisi è finita, qualcuno dice una frase strana, dice la crisi è tecnicamente finita, che sembrerebbe essere il punto di caduta del PIL che si è fermato. Qualcun altro, e non dico a caso perché Montezemolo l'ha detto al TG1 l'altra sera, la crisi non è affatto finita, anzi dura e durerà. Allora, in un paese lo Stato ha un diritto dovere di dire a che punto siamo, ce lo ha anche il sistema d'impresa. Per la verità ce l'avrebbe anche in uno Stato moderno un associazionismo dei consumatori, diciamo così, cioè il sistema del cittadino cliente che ha un diritto di autonomia di giudizio, poi non si sa chi bene lo rappresenta modernamente, ma ce l'hanno anche in proprio coloro che sono, anche se millimetralmente, responsabili di andare avanti o andare indietro. Quindi la prima domanda che io vi faccio è: siete disorientati rispetto a questa cosa della crisi che dura e che è finita, che è tecnicamente finita o che invece è alle nostre spalle, e come vi comportate rispetto a questo giudizio di rappresentazione generale?
Chi?
Cominciamo da te, Maria.
No, io non sono disorientata perché ho pensato dall'inizio che quello che stava succedendo era la punta di un iceberg. E che non sarebbe stata una cosa temporanea. Un po' come, tento un esempio traslato, un po' come una coppia in cui tante cose strutturalmente non funzionano e si litiga su episodi apparentemente poco significativi. Se c'è, come dire, una buona salute di fondo, ci si ricostruisce. Se c'è un casino dietro, magari dagli episodi piccoli o grandi si esplode. E poi bisogna ricostruirsi la vita in seguito, magari non più insieme. Allora, io credo che quello che sta accadendo non sia ancora capito del tutto, perché l'impatto complessivo sulla disoccupazione sarà più elevato ancora nel corso del 2010, nel 2011 e speriamo solo in questi due anni, ma non è detto. Non si può dire pubblicamente per non fare terrorismo, ma l'Italia sarà più debole insieme ad altri stati del Mediterraneo, non tutti, rispetto al nord dell'Europa e al resto del mondo, perché abbiamo dei problemi seri, abbiamo un capitalismo non maturo e non etico, e per capitalismo non intendiamo dire che i politici sono cattivi e gli imprenditori buoni. Io credo ci sia un capitale sociale, un termine che ho sentito utilizzato da Lesina, che è un grande economista. Capitale sociale uguale fiducia complessiva nel sistema, etica diffusa. È diverso dal capitale monetario o immateriale o fisico o no, però è altrettanto importante. È quello che fa sì che gli americani ce l'abbiano più dura, ma secondo me ripartiranno prima di noi, perché c'è un approccio diverso alle crisi. Noi stiamo tamponando in qualche modo, i nonni aiutano i nipoti, la cassa integrazione esiste non per tutti, per qualcuno, però nell'insieme, da voler essere onesti, ci sono delle aree del paese su cui non abbiamo più ricette, e sono le aree deboli del paese, cioè o la raccontiamo pubblicamente che va tutto bene oppure no, saranno sempre più in crisi, la gente ricomincerà a emigrare probabilmente. Altre aree che sembravano stare bene, io vengo dal nord-est per esempio, ma che essendo strutturalmente deboli nel senso proprio culturale dell'imprenditoria, faranno più fatica a leggere gli orizzonti. All'interno di questo quadro, a me e a noi sta accadendo che stiamo continuando a crescere e ad assumere negli ultimi anni, e quindi non è una risposta univoca. Di nuovo, non siamo bravi, siamo un altro tipo di struttura aziendale forse.
Che quando siamo entrati nella crisi siamo entrati con una rapidità incredibile, ho anche sperato che con altrettanta rapidità ne potessimo uscire, e ovviamente mi sbagliavo perché se avessi visto un film che ho visto purtroppo a metà ieri, sono stato due giorni a Cannes, ho visto un film americano fatto da, come attori da un insieme di consumatori, di cittadini americani che sono stati coinvolti nella crisi dei subprime e poi della crisi immobiliare, E se avessi visto quel film probabilmente avrei pensato diversamente. Marina parlava di etica, quando praticamente si vedono dei promotori finanziari che ti danno carte di credito illimitate, che ti fanno fare debiti per acquistare un appartamento o una casa, che poi dopo sei mesi può avere un 20, un 30, un 40% di valore in più, che è un valore praticamente poi fittizio, e ti fanno reimpegnare la casa in un giro praticamente quasi senza fine, è chiaro che prima o poi una persona di buon senso avrebbe detto il sistema implode, no? Come poi è avvenuto con tutta la crisi che ha portato, una crisi che certamente non è finita. Qualcuno dice siamo fuori dalla recessione, ma siamo ancora dentro la crisi. Una cosa è certa, non abbiamo visto ancora il peggio da un punto di vista occupazionale, no? È ovvio che nel momento in cui le aziende finiranno gli ammortizzatori sociali, e molte aziende tra l'altro i classici 12 mesi ormai li hanno finiti, ricorreranno a sistemi straordinari, poi dopo la mobilità il passo è praticamente conseguenziale, e a quel punto è ovvio che da un punto di vista del lavoro penso che i guai peggiori li vedremo nella seconda parte di questo anno. Con questo non c'è da terrorizzare nulla, perché qualcosa da un punto di vista degli ordinativi a livello industriale si vede, però certamente i volumi rispetto al 2006-2007 certamente sono ben diversi. Allora uno dice, se le aziende erano ben strutturate nel 2006-2007 e per riprendere quei volumi ci vorranno da fonti di Confindustria, da fonti diciamo Istat governativi, da tutti quanti diciamo anche gli opinion leader, si parla a livello di banche centrali, si parla ormai di 4-5 anni, è ovvio che per 4-5 anni fino alla ripresa di quei volumi le imprese dovranno necessariamente fare a meno di forza occupazionale, e a questo punto certamente non, da un punto di vista anche dei consumi, non se ne usciva fuori da questo punto di vista. E poi è ovvio che tutte queste persone, come il film tra l'altro che dicevo ho visto ieri, mostrano, è sconvolgente il panorama di vedere persone che erano benestanti che si ritrovano dalla sera alla mattina praticamente senza più nulla. In Italia non siamo forse a questi livelli, però indubbiamente penso che vedremo degli aspetti peggiori della crisi che forse fino adesso non abbiamo ancora visto, e speriamo magari di essere magari pessimisti.
Si dice un po' scolasticamente che le crisi cominciano dalla finanza, poi si sviluppano nell'economia e finiscono, l'ultimo tragitto è proprio quello occupazionale. Poi si leggono delle ricette, si dice ma durante la crisi bisogna fare innovazione, ricerca, migliorare la tecnologia, però qualcuno poi dice che la tecnologia applicata nei processi di lavoro nel breve è anche un po' job killer, taglia il lavoro. Che se ancora avessimo le vecchie macchine del labor intensive, probabilmente avremmo forse peggiorato la competitività, ma migliorato l'occupazione. È così o è troppo scolastica questa visione?
Per esempio. Ma penso che sia diciamo una visione certamente penso riduttiva. È ovvio che non possiamo competere se non attraverso una tecnologia, cioè il discorso dell'innovazione magari possiamo farlo successivamente, ma è un discorso assolutamente da fare. L'Italia ha svalutato la lira negli anni quando c'era la lira, con l'euro non possiamo più farlo ovviamente, abbiamo cercato di svalutare il lavoro, ma fino a un certo punto, perché poi non possiamo competere neanche in quello, e né tantomeno possiamo pensare di delocalizzare solamente portando all'estero le lavorazioni, cioè dobbiamo dare un valore aggiunto diverso sia ai prodotti che ovviamente ai servizi che facciamo. D'altra parte una società non può vivere di soli servizi se non ci sono anche prodotti, evidentemente, per cui dobbiamo assolutamente cercare di dare più valore aggiunto a quello che facciamo, e da qui si inserisce tutto quanto il discorso dell'innovazione, dei rapporti con i centri di ricerca, con l'università, che magari possiamo, se lei crede, possiamo riprendere dopo.
Come lo giudichi questo rapporto con la tecnologia a breve, nel breve diciamo?
Noi abbiamo storie aziendali diverse e complementari, no? Perché lui viene da un mondo specifico e io Io vengo dai beni di largo consumo, di partenza. Nel senso che sono partita facendo moda. La mia prima azienda, che c'è tuttora, l'ho fondata quando avevo 22 anni, 23. Non trovavo lavoro in università, cioè non guadagnavo sufficiente. Avevamo la stessa età, credo, quando siamo partiti. Non guadagnavo abbastanza a fare ricerca, storia, e quindi mi sono messa a far vestiti, per esclusione. Però nel nostro mondo contano i brand, contano i marchi, e conta che il valore aggiunto resti qui. Per cui osservavo voi, per esempio, vedevo un Eastpak, uno zainetto, una Vuitton, Hogan, eccetera, eccetera, mi pare ai tuoi piedi. Io faccio Moncler, per esempio, adesso parto anche con Gucci, da bambino, cioè faccio una serie di linee ad altissimo valore aggiunto. Per questo stiamo crescendo. E voi direte, è tutto prodotto in Italia? No, dipende dalle produzioni. Però quello che conta per noi è che il margine, il valore aggiunto, la ricerca restino qui. E a quel punto il cucito è una commodity, che è normale si sposti di paese in paese, non necessariamente in Asia, anche molto intorno al Mediterraneo sta accadendo. Quello che conta è che, come dire, noi non diventiamo un semplice mercato di sbocco, di consumo. Pensate al caffè, siamo i più grandi produttori, torrefattori noi italiani, però Starbucks l'hanno inventato in America e i miei bambini chiedono Starbucks. Perché? Perché non è semplicemente un caffè, peraltro non così buono, è un'atmosfera complessiva, no? Ci sentiamo tutti più ricchi quando andiamo seduti o a leggere un quotidiano o apriamo un Mac lì dentro, scrivendo, leggendo. E questa cosa l'ho vista accadere identica a Shanghai. Osservavo i ragazzi a Shanghai l'estate scorsa, in un caffè Starbucks. Tutto questo è valore aggiunto. Pensate all'iPad e a come gli è volato in avanti il fatturato, eccetera. E pensate a quanto di tutto questo è un percepito che dipende dalla singola azienda o da un sistema paese. E quindi rilancio la palla a Stefano in questo senso.
Cosa hai pensato quando hai letto sui giornali la notizia del crack della Grecia?
Ma lo sapevamo che sarebbe successo. Voglio dire, della Grecia si sapeva da un anno e mezzo, no? Lo si sapeva perché? Perché grandi manager greci, amici, che erano andati a lavorare per multinazionali via dalla Grecia, mi dicevano: abbiamo i figli là, ma scusa, non c'è prospettiva di lavoro. Troppa corruzione, troppi sprechi, e le grandi istituzioni finanziarie ci offrivano investimenti speculativi in titoli greci con uno spread enorme sui titoli europei. Lo sapevamo, qualcuno ha deciso di giocarci anche sopra, altri si sono tenuti larghi. Il problema vero è che l'Italia riesca a mantenere la distanza dal percepito Grecia, Freccia, Spagna, Freccia, Portogallo.
Sì. Sulla vicenda greca è sfiorata, è balenata l'idea che un paese come l'Italia sia a rischio, oppure insomma la sensazione e anche la percezione di un paese vaccinato c'è nel sistema tra gli imprenditori?
Certo che ci può essere anche questo, se la speculazione, che poi è il mercato, si accanisse contro l'Italia, potrebbe anche creare dei problemi abbastanza seri. Però ecco, non dimentichiamo che se l'Italia è un paese fortemente indebitato dal punto di vista dello Stato, abbiamo le famiglie che invece ancora reggono. Le famiglie tutto sommato hanno una forte propensione al risparmio, non sono particolarmente indebitate, dicevo prima degli Stati Uniti, cioè che vivevano almeno sul totale debito. Diciamo che questo fa ben pensare che l'Italia possa sopravvivere. Il nostro tessuto industriale sembra reggere molto meglio, per esempio, di quello spagnolo. La Spagna, avrei pensato francamente quasi più facilmente rispetto alla Grecia, forse perché conosco un po' meglio la Spagna della Grecia, se non dal punto di vista turistico la Grecia, che certamente è il loro diciamo ingresso di valuta principale, introito di valuta, e dicevo la Spagna perché vedevo che da un punto di vista immobiliare c'era una speculazione paurosa, per cui visto quello che è successo negli Stati Uniti si poteva pensare che anche la Spagna potesse seguire a breve, come poi è successo. Ecco, però per quanto riguarda la situazione italiana, ripeto, sono moderatamente fiducioso, non dico ottimista, ma moderatamente fiducioso.
Può confrontare, diciamo, questo discorso un po' generale che stiamo facendo con le notizie economiche, le notizie che i giornali pubblicano. I giornali non sono il Vangelo, sono un luogo di terribile selezione, insomma, noi tutti i giorni vediamo un flottante, diciamo, di circa 5.000 notizie che gira per il mondo delle agenzie. I giornali hanno una capacità, i giornali, i telegiornali hanno una capacità di impaginazione molto selettiva, ne vanno in pagina 500 il giorno dopo, quindi è evidente che il lavoro dei giornalisti è uccidere in redazione il 90% delle notizie che circolano. Cosa rimane? A volte rimane la notizia con più allarme, con più spettacolarità, con più patologia, diciamo, e quindi è inevitabile che quando si fa questo screening sui giornali affiora più la patologia che la fisiologia. Gli studenti di scienza della comunicazione che sono presenti lo sanno bene. Quindi dal rastrellamento che ho fatto, le notizie che ho trovato non sono grandiose, quindi commentiamo, diciamo, 5 cose che mi sono sembrate più appariscenti. Qualcuna a carattere patologico, qualcuna si commenta da sé, qualcuna invece è interessante sapere come viene valutata da soggetti che lavorano nel mondo dell'impresa. La prima potrebbe sembrare quasi un gossip, però ha dominato sui giornali, io ve la faccio tale quale. La faccio un po' da milanese, che significa che cos'era Mediobanca Milano, i milanesi lo sanno. La domanda senza aggettivi è questa: il riassetto di banche e salotti degli affari. Geronzi, dopo Mediobanca, va alla presidenza delle Generali. Che cosa ne pensa l'imprenditoria italiana?
Sì, domandina da niente. Allora,
che c'è stato un ringiovanimento rispetto a Barnheim, c'è stato un ringiovanimento.
Dunque, voi penserete, quella è sistemata fin da piccola, per cui i salotti buoni, di Rolex, quella roba lì. No, io l'azienda l'ho fatta veramente da sola, le aziende, man mano, e lui lo sa, perché tu mai vista che c'avevo 25 anni, non so. Abbiamo fatto i consiglieri del WWF, fianco a fianco, nazionale, per 10 anni, almeno, per cui ci siamo misurati lavorando gratuitamente, vero? Una vita. Allora, e tu sai com'ero, non sono cambiata da... Allora,
esuberante,
no, ma andavo a botte con amore con gli ambientalisti, insomma, però ero lì. Ecco, allora, l'Italia è piccolissima, i salotti esistono, e come? Soprattutto nella finanza. Però a volte sono anche una sola della serie, tanto alla fine, se sei bravo stai a galla, se non sei bravo l'accesso facile al denaro può essere anche una fregatura, giusto?
Sì, sì.
Bene, per cui... sì, è un paese in generale dove il potere ce l'hai più facilmente sopra i 60 anni, circa, no? E comunque non lo molli mai.
È arrivato,
cioè, non lo molli.
Anche mio.
No, ma no, finalmente. Però, per quanto mi riguarda, a noi è accaduta una cosa, per esempio, che abbiamo fatto nascere una banca che è quotata in borsa, adesso è una banca privata, si chiama Banca Ifis, ed è stata fondata da un nipote degli Agnelli, a cui veramente Sebastiano Fustenberg, a cui non davano lavoro ben pagato in famiglia, e poi è arrivato a dirigerla come amministratore delegato Gianni Bossi, che era un mio amico a 28 anni, era un ricercatore universitario sveglissimo, che ha cominciato a fare il commercialista, poi si stufava a fare quello. E l'abbiamo insieme buttato lì dentro. La banca è stata quotata, è serissima, è buona, fa factoring, e siamo anche partiti a fare web, tanto web, contro le grandi banche che, avendo una rete di sportelli nel territorio, non possono farlo contro se stesse. Ogni sportello raccoglie in media 20 milioni di euro, media, ed è costato 8. Capite che no, perché il denaro costa tanto? Perché hanno dei costi di struttura bestiali. A noi è accaduto di raccogliere nel primo anno 1.100 milioni con Banca Ifis, non previsti, spendendo 240.000 euro, giuro, di marketing online e basta, dando il lavoro dell'online a una roba di giovani appena fondata. A gestire tutto questo ci sono 5 impiegati, il capo ha 28 anni, non scherzo. Era uno che aveva fatto una tesi intelligente già lavorando da impiegato in banca, una tesi su un bilancio sociale che si era come inventato lui. Sono storie vere, Per cui a noi sta accadendo in Banca Ifis, continuiamo ad assumere centinaia di giovani. Il presidente, molto nobile, molto chic, ma sta in una villetta fuori, ha mollato la villa di famiglia per lavorare tutti dentro, tutti insieme. Esistono anche queste storie. Magari è più difficile che accadano in certe parti d'Italia, no? Noi l'abbiamo fatta nascere in Veneto e non nei salotti milanesi. Però è possibile, accade, perché anche analizzando i correntisti, io credevo fossero tutti giovani, tutti molto preparati. No, è interessantissimo. Ci sono anche le vecchiette, che tu dici, sarà il nipote che l'ha spinta. Vecchiette con i risparmi, perché hanno capito che beccano il 3%, oggi un beccano meno, oggi beccano il 2,5%, ma insomma è meglio dello 0, sono garantiti tutti fino a 100.000 euro, come i conti fisici, e vai. Così è strano, ma non esiste solo l'Italia dei soldi.
Geronzi. Sì, Geronzi, ritorniamo ai salotti buoni, indubbiamente come ha detto Maria Salomon, i salotti buoni più o meno buoni devono esistere, forse ecco, quello che non deve esistere è la, diciamo così, una prosecuzione di certi tipi di attività e certi tipi di potere per così lungo periodo, perché ricordiamo appunto Barnheim, mi pare che avesse oltre 85 anni, Dio santo, bravissimo, bravissimo, ecco, però forse poteva lasciare lo spazio a qualcun altro. Geronzi sono oltre i 70, penso intorno ai 75 mi pare, non vorrei sbagliare, però mi sembra che siano queste età. Intendiamoci, è vero che a questa età si assommano, diciamo, esperienze, capacità che certamente non sono secondarie, però quello che diceva Maria Salomo è importante, cioè perché dobbiamo affidarci ai giovani. Voi avete, qui vedo tantissimi giovani, anzi quasi tutti, no? Avete una capacità di guardare il futuro che è diversa da quelli della mia generazione almeno, no? E su questo che deve puntare il sistema paese, a un ricambio generazionale dove ci sia una specie di rivoluzione non solamente culturale, ma proprio anche una rivoluzione dal punto di vista del diciamo generazionale, proprio dell'età. Perché? Perché su certi tipi di tecnologie al giorno d'oggi la vecchietta come fa col computer?
Facciamo anche l'audio, è impressionante.
Ah, sì?
Il tasso di crescita over 55.
No, ecco, difatti,
la capacità di uso e il numero di ore giornaliero. Hanno molto tempo i pensionati e non sono cretini, e neanche le casalinghe, per cui sta evolvendo violentemente.
Non so se avete visto in televisione, ieri o l'altro ieri, c'era una donna di 95 anni negli Stati Uniti che si è laureata e sta pensando adesso ad un'altra laurea. No? Questo per la dimostrazione della capacità, però è indubbio che insomma, i giovani su certi tipi di tecnologia, cioè c'è stata una modifica antropologica dell'uomo, no? Abbiamo affidato moltissimo delle comunicazioni alla tecnologia, basta pensare ai telefonini. Io penso che molti di voi, se non avessero la DSL, sarebbe difficile poter comunicare tra voi, no? Si deve andare in questa ottica. In questa direzione, assolutamente, per cui bisogna dare un maggior spazio certamente ai giovani, perché poi vediamo che le imprese maggiormente affermate alla fine sono fatte proprio da giovani.
Va bene, un giudizio indiretto, ma insomma l'abbiamo capito. E la seconda notizia, diciamo, del periodo, del mese d'aprile soprattutto, non vi chiedo un parere sulla cosa in sé perché è in pieno sospeso giudiziario, però insomma ha un po' colpito i soldi. Per carità, tra virgolette, perché è tutto da dimostrare, ma insomma i soldi dell''ndrangheta risciacquati in Fastweb. La domanda non è su Fastweb, è sulla cosa su cui ci sentiamo dire da prefetti, imprenditori, ricerca, analisi sociale, di una crescita di assedio della mafia nel sistema settentrionale, la nordizzazione della mafia. Il tema è mondiale perché la mafia si sposta dal controllo del territorio di origine ai luoghi di circolazione del capitale e di conseguenza non è che ci stupisce, però ci stupisce la trasformazione dei rapporti che questo può comportare, soprattutto di fronte a grandi eventi che sono in vista. Che sensazione avete?
Io sono assolutamente feroce sui problemi etici e e comportamentali e della criminalità applicata all'economia, cioè dell'etica in economia, per sintetizzare. Sono feroce perché in realtà sono cose che distruggono un paese, distruggono la propensione a investire in quel paese. A me è accaduto di parlarne in radio, io faccio un programma alla radio una volta a settimana, pochi giorni fa, e mi chiedevo, se sono riusciti a cacciare via la mafia da New York, no? Dove era solidamente insediata da 100 anni, 120, 140, avendo studiato per questo dibattito mi è stato spiegato che Rudy Giuliani era procuratore capo, poi è diventato sindaco di New York e ha fatto cambiare una legge, cioè ha spostato l'onere della prova sugli accusati e ha reso molto più semplice la procedura per controllare i movimenti di denaro. E in questo modo ha bonificato New York, quindi il problema non era beccare uno col botteghino, era molto a monte. Allora, io ricordo una volta in cui mi fu offerta dalla GEPI, che era l'ente delle partecipazioni statali per salvare le aziende in crisi, un'azienda con una superdote in Calabria, tessile, era il mio lavoro iniziale. E io dissi no perché ho terrore dei sequestri. Non ci vado neanche con una dote per 1000 anni. Mi era capitato un sequestro, ero scappata, e mi sono detta io non posso attirare l'attenzione sui miei figli, ho paura. E quindi io rinuncio a qualunque beneficio, non voglio che si parli di me in certi luoghi. E poi mi ci sono interrogata tanto, ma io ho avuto fisicamente paura. Nel concreto, il problema vero del nostro paese, e scusa se metto sullo stesso piano, denaro della 'Ndrangheta, denaro che circola per pagare gli alloggi privati dei politici, no? Scusa, aggiorniamo, cioè se a uno gli beccano 30 assegni da 10 o 12 mila, no vado dritta io. Lo trovo concreto, no? Non è un'intercettazione strana, è cash, perché sennò uno fa un pagamento unico e fa un bonifico bancario, quando si fa quella roba lì è denaro sporco, sennò non si fa suddiviso in 30 pagamenti. La vogliamo mettere su un altro piano, copriamo i due fronti politici, perché poi non è un fronte politico, sono individui cretini, francamente. Qua credo che il Presidente del Consiglio sia incazzatissimo, sia arrabbiatissimo. A Bologna il tipo che porta via l'amorosa, no? Sindaco, ha 3.000 euro. Allora, uno ha cuccato 500.000, 1.000.000, accettato. Quell'altro 3.000, ma l'ottica è la stessa, è uguale, non cambia niente. Cioè, alla fine tu dici, imbecilli. Però il problema vero è poi il grado di nuovo di speranza e di fiducia che trasmettiamo a voi. E la vostra propensione a credere in questo paese, oppure a emigrare, oppure a voler costruire qui. Questa è la parte più pericolosa di tutte, no? Io ho un figlio che studia a New York al liceo e fatto un anno lì non torna più indietro, ok? Perché ha respirato un'altra aria, a partire dalle classi dirigenti. Questo è il problema.
Sì, ho sentito il programma al quale alludeva Maria Salomon. Effettivamente ci viene da pensare come sia relativamente, non dico facile, ma sia possibile stroncare la mafia, ma non solamente con gli arresti, ma con le leggi mirate, leggi semplici, che possano consentire una lotta, perché non solo si... Maria diceva che la malavita organizzata impedisce la crescita, ma impedisce la nascita delle attività imprenditoriali. In molte parti del paese è impossibile. Lei ha citato un caso, io anch'io ne ho uno. Noi stiamo facendo uno stabilimento nuovo in Umbria, uno stabilimento che ha un investimento di 35 milioni di euro nel campo dell'energia solare. E anche noi abbiamo valutato la possibilità di andare, abbiamo avuto l'offerta di andare in Sicilia o in Puglia o in Calabria, dove avevamo il 30% perché siamo una grande azienda, il 40% se fossimo stati un'impresa media, o addirittura il 50% per una piccola impresa a fondo perduto. Voi capite che avere oltre 10 milioni su 35 a fondo perduto è un grosso incentivo, però quasi per gli stessi motivi. non abbiamo detto di no, abbiamo preferito stare in un posto dove conosciamo, dove ci sentiamo abbastanza tranquilli e sicuri, e dove alla sera uno quando va a dormire abbastanza tranquillo proprio, e lì non lo fai. E fin quando ci sarà questo laccio, questo cappio, e sarà impossibile pensare al decollo delle aziende nel meridione, insomma. E anche qui forse, scusatemi se ripeto, ma lo vediamo soprattutto in Sicilia, i giovani si stanno muovendo, i giovani stanno iniziando a cambiare qualcosa.
3 aprile, con grande evidenza, i giornali pubblicano queste, scusate adesso sarò noioso con 2 dati, vi premetto che io sono tra quelli che pensa che è un peccato che la nostra Costituzione non abbia esplicitato meglio la parola impresa, e tra quelli che pensa che il merito renda i cittadini disuguali per loro capacità, non per colpe del sistema. Di conseguenza penso che il merito comporti retribuzioni anche importanti. Non ce l'ho con le retribuzioni. Il 3 aprile sono stati pubblicati i redditi dei manager italiani, i primi 10. I primi 10 nel 2009. Al primo posto, nettamente primo di tutti quanti, Puri Negri con 14 milioni di compensi. Al secondo posto, staccatissimo, con 7 milioni e mezzo, un signore poco noto che si chiama Claudio De Conto, è il direttore generale della Pirelli. Al terzo posto, Tronchetti, a 5 milioni e 6.
Tutti insieme, praticamente, pacchetto unico.
Che è un pacchetto unico da 22 milioni di euro. Seguono Montezemolo a 5 milioni, Marchionne a 4,7, Guarguaglini, Finmeccanica 4,7, Profumo 4,7, Scaroni 4,3, Passera 3,8, Confalonieri 3,5, Geronzi 3,3. Allora, io non ho gli elementi per dire, dato l'anno, perché il 2009 è stato un anno tosto, e non posso nemmeno parlare di rendimenti, perché in questi casi seriamente anche un giornalista serio si mette lì e va a vedere i rendimenti, dopodiché parla. Quindi non mi metterei in un atteggiamento di giustizia sommaria, che mi sembrerebbe sciocco. Vi chiedo però, di fronte a questo tipo di informazione, qual è il caso che così a occhio è sicuramente meritato? Cioè, uno che dice, guarda, questo è proprio uno che ha fatto del bene al paese.
Tutti?
Ma io direi,
no, quelli
forse,
delle banche non sono mica male.
Forse direi Marchionne e Guarguaglini, anche, che con l'acquisizione che ha fatto.
Scaroni, no, sono aziende buone.
Certo, fa colpo che i primi 3 siano del gruppo Pirelli o Pirelli Real Estate, che dir si voglia, dove sistematicamente si è dato dei compensi fissi molto molto elevati, drenando ovviamente liquidità alle aziende, quando magari sarebbe stato più fair, almeno nei confronti dei propri investitori, avere una parte fissa e una parte variabile legata a dei veri risultati.
Era questa la risposta.
Che dimostra che essere quotati in borsa non è garanzia di trasparenza in Italia.
Ecco, no, ma abbiamo liquidato così un problema che però era vistoso sui media, perché faceva colpo questa notizia. Per converso, Corriere della Sera, sempre del 3 aprile, e anche qui, per carità, contestualizziamo le cose, cerchiamo di capirle all'interno di processi reali, ma nello stesso giorno, a Milano, in cronaca, quindi in cronaca locale, nel giro di 2 mesi, febbraio e marzo, 3.000 manager licenziati nel territorio. Che riflessione fa fare la notizia?
Tu? Sì. Sempre col mio solito estremismo. Ma l'Italia non è mica un paese dove ci sia spazio reale per i manager nelle piccole imprese. Medio, grandi, speriamo, nelle piccole mi permetto di dirlo, siete studenti in maggioranza, giusto? Scienze e comunicazione, Roma, Milano?
Non sono Milano. Di tutta Italia però. Comunque.
Tutta Italia, visto. Allora, centro-sud tanto quanto centro-nord, in questo. Capitalismo familiare, dove normalmente si tende a far carriera ai parenti. In piccolo e in grande, vedi i primi 3 posti della graduatoria, nel senso che i cognomi, dunque, Puri Negri e cugino,
sì.
Pirelli, no? Tanto cognome della mamma Pirelli. Allora, per cui la questione è delicata, di nuovo ci penserà la storia a sistemare le aziende, giusto? Perché un'azienda è sana e buona non solo se l'imprenditore di prima generazione è bravo, ma se sanno fare i passaggi correttamente, giusto? Nel caso suo l'ha fondata suo padre, ma se lui non fosse bravo non sarebbe a questo punto, logicamente. Però è una questione delicatissima, io vi invito a riflettere molto bene nell'azienda in cui entrerete. Non solo gli utili o la solidità, ma anche le prospettive di percorso che avete. Prospettive proprio di apprendimento e di carriera progressiva. La questione è delicata, perché per esempio a me è accaduto, non so se Stefano lo sa, di far fuori mio fratello dalla Doxa, per dare spazio a due manager estranei alla famiglia, che erano due donne più brave, tecnicamente più brave. I miei genitori non mi hanno parlato per 2 anni, avevo tolto tutti i poteri a mio padre perché avevo comprato io, questione molto dolorosa, sono andata avanti per una questione di giustizia, dovevo cominciare da noi. L'azienda va bene, sta crescendo, sono nati molti progetti intorno, o così o vendevo, ho fatto una scelta di coerenza.
Sì, io spendo una parola invece per le imprese familiari, perché ovviamente penso che quei 2.000-3.000 manager in larghissima parte siano manager che arrivano dalle grandi aziende o dalle aziende multinazionali, dove il rapporto è abbastanza spersonalizzato, rispetto invece ad un'azienda familiare. Parlo di un'azienda familiare strutturata, però attenzione, in cui sia già avvenuto quel processo di cui parlava Marina Salomon, di sostituzione di alcuni personaggi di famiglia che molte volte siedono nei consigli di amministrazione del tutto silenti e, o che hanno cariche di responsabilità senza averne le capacità. Allora bisogna sfamiliarizzare, perdonatemi questo termine forse non molto bello, le imprese di famiglia, cercando invece di avere dei manager. E a questo punto io credo che anche nelle aziende che stanno soffrendo in questo momento, aziende come parlavo prima, soprattutto le medie aziende anche strutturate, difficilmente diciamo si fa a meno dei propri manager, ovviamente se si sono scelti con attenzione e se sono cresciuti insieme all'imprenditore all'interno dell'azienda. Possono anche ovviamente essere venuti da fuori, anzi molte volte è un bene che ci sia anche un certo tipo di cambio. Ecco, però dicevo, non credo che questi 3.000 manager possano venire da aziende familiari anche pur se strutturate. Sì, qualcuno ci sarà sicuramente. Ma forse è avvenuto prima, penso.
Lavora con i concorrenti.
Ma quando è avvenuto, Maria, questo?
2006.
Certamente un po' di tempo prima della crisi, in ogni caso. Nel momento della crisi, ecco, direi che le aziende strutturate, familiari, tengono piuttosto, cioè magari stringono la cinghia, ma cercano di tenersi manager al proprio interno, non rinunciando a certe capacità, a certe conoscenze che difficilmente sono sostituibili in un'azienda di medie dimensioni.
Ultima notizia del periodo, questa lista te l'ha data il 28 marzo, poi è uscita sui giornali i primi d'aprile. Mai così alta la disoccupazione dal 1995. Il dato accertato 7-8%, ammortizzatori per 1 milione, in sostanza 2 milioni e 200 mila persone in Italia ad aprile cercano impiego. Ora, il dato è di tendenza internazionale, chi va un po' più alto, chi va un po' più basso, ma insomma con questo tema si fa i conti in tutta Europa, non è un caso italiano. Forse, anzi, l'Italia ha una partita sugli ammortizzatori sociali che permette meno criticità, la crisi dell'edilizia in Spagna è stata stroncante per certi versi, quindi diciamo il dato però che dal 95 non si registrava una punta così alta mette in tensione il sistema. Introduco anche un filo di cinismo, offre anche, come si dice, all'impresa una opportunità di selezione, cioè mette di fronte non un alibi, ma insomma il privilegio dell'assunzione di fronte a una criticità è un atto di grande responsabilità per entrambi e quindi è anche un'opportunità qualitativa per l'impresa, arrivo a dire, tirata un po' per i capelli. Che cosa fa venire in mente il dato di crescita della disoccupazione rispetto alle soluzioni che anche nella microeconomia sono impiegabili? Cosa si può fare di fronte a dati così?
Il fatto della crescita, poi tra l'altro bisogna vedere quali sono i numeri reali, perché in Italia, voi sapete bene, c'è tutta un'economia sommersa che è difficilmente valutabile e dove anche lì le opportunità di lavoro sono diminuite o scemate. È chiaro che in questi casi l'aumento della disoccupazione è dovuto alla crisi, ma qui non mi contraddico con quello che ho detto prima quando parlavo di manager, però scusatemi il termine certamente crudo, però un po' di pulizia interna qualche azienda l'ha fatta. E voi sapete che quando si arriva da 10-15 anni di crescita, praticamente non è che non si guardi ai costi, però indubbiamente si presta meno attenzione all'efficienza alla fine, perché la domanda è molto forte, il mercato tira e per cui si sempre ad inseguire in un certo senso le opportunità che il mercato ti offre, poco pensando all'efficienza interna e alla riduzione dei costi. Quando ovviamente le cose incominciano ad andare, ovviamente non è facile spingere la vendita quando il mercato è in crisi, è più facile invece ovviamente cercare di controllare i costi. E ahimè, tra i costi ovviamente il personale è una delle possibilità, certamente con qualche difficoltà, ma dove si può operare. E qui qualche azienda, indubbiamente, anzi molte aziende, hanno colto l'occasione per fare un pochino di riorganizzazione interna, chiamiamola pure così, no? E questo però non deve essere visto, è crudo dirlo, no? Personalmente non l'abbiamo fatta se non in un caso con 10 persone che sono state ricollocate in altro modo, ma però alla fine se effettivamente servisse a ridare le possibilità di cogliere l'opportunità del ritorno del mercato, della domanda, indubbiamente in questo caso non sprecare la crisi vorrebbe dire proprio cercare di ridare efficienza al proprio interno, ai propri costi, ovviamente prestando la massima attenzione. Però anche qui non bisogna ovviamente andare con la scure, perché soprattutto parlo delle aziende medio piccole, che sono forse quelle che conosco meglio, credetemi, una grande parte della conoscenza sta proprio nelle persone di officina, sta proprio nelle persone anche a livello più basso, no? E andare a tagliare queste è una grossa perdita per le imprese, perché poi quando ci sarà un ritorno non sarà facile trovare delle professionalità che sono state formate in tantissimi anni.